File 28, pagina 221. Vivere, morire. Il dubbio degli ex prigionieri sulla possibilità di essere capiti non è forse mai così netto come nel racconto delle modificazioni che il Lager imprime sulle persone. Oggi è probabilmente caduto, grazie anche alla memorialistica sui campi nazisti, il luogo comune secondo il quale l'oppressione non intaccherebbe in alcun modo i valori spirituali e le vittime avrebbero la possibilità, quasi l'obbligo, di uscire indenni da situazioni insostenibili. È molto, se si pensa alla durezza con cui in passato si giudicava ogni indebolimento. È ancora poco e generico di fronte a un problema complesso come il rapporto tra ambiente e individui. Se viene naturale reagire con rabbia, pietà, indignazione alla descrizione delle sofferenze, quella dei suoi effetti distruttivi sulle vittime spaventa e inquieta più che la violenza dei carnefici, perché è con gli innocenti che si stabilisce una consonanza affettiva e a loro che si affida l'idea di umanità. Che qui si parli di una situazione estrema deve mettere in guardia da analogie e identificazioni illusorie, non toglie senso a interrogativi che riguardano tutti. Gli studi sui comportamenti individuali e collettivi nei campi nazisti descrivono un modello di itinerario che dallo shock iniziale porta per tappe alla elaborazione di meccanismi mentali nuovi, di risposte all'ambiente capaci di proteggere in qualche misura la vita. Difficilmente i prigionieri possono evitare di uscirne profondamente modificati. Restare vivi e uguali a se stessi si scontra col fatto che ogni sforzo per sopravvivere implica trasformazioni interiori, mentre ogni tentativo per evitare queste trasformazioni mette in pericolo la sopravvivenza. Il Lager si può descrivere dunque come il luogo di una lotta radicale e violentemente sbilanciata tra il patrimonio umano degli internati e una organizzazione totale che agisce per frantumarlo e per riplasmare le persone a propria misura. Che a un fenomeno di questa portata si applichi un termine neutro e polivalente come adattamento è una conferma in più della difficoltà di trovare concetti adeguati in qualsiasi linguaggio. Le forme e i limiti della trasformazione variano a seconda delle persone, dei gruppi etnici e sociali, delle condizioni di vita e di lavoro, delle caratteristiche dei campi e sottocampi, ma sono soprattutto pesantemente segnate dalla durata della prigionia e dal periodo in cui avviene. Per gli italiani l'adattamento non sarà dunque mai quello dei vecchi internati che nel corso degli anni hanno gradualmente imparato a convivere con la realtà del Lager. Si sono spesso costruiti spazi di relativo privilegio e in qualche caso arrivano a identificarsi nelle figure dei carcerieri. Collocati tra gli ultimi della gerarchia delle nazionalità, gli italiani restano per lo più massa senza nome, prigionieri sconosciuti, né prominenti, né organizzatori, né capi. Da questa condizione di proletari del campo ne vivono la fase più terribile, quella del progressivo sfacelo organizzativo e del caos terminale. Il loro impatto con fame e freddo, con una situazione di pericolo continuo e imprevedibile, con un paesaggio di morte in cui quella del singolo si perde tra le tante e quella collettiva in operazione burocratica, è durissimo. L'adattamento, quando riesce, deve essere violentemente accelerato. Nei racconti riuniti sotto il titolo Vivere, morire, se ne descrivono gli effetti sul modo di vedere se stessi e gli altri, di pensare, di agire. La trasformazione del corpo, che cerca nutrimento in erbe e rifiuti e divora se stesso fino a non riconoscersi più, uno stravolgimento delle rilevanze, in cui pochi oggetti rudimentali diventano patrimonio vitale e perde senso tutto quello che non serve alla sopravvivenza immediata. Il restringimento di bisogni e affetti come argine alla sofferenza della privazione, il pensiero del cibo come compagnia costante, l'offuscamento del passato e la difficoltà a immaginare il futuro, paura e impotenza come stati d'animo abituali. Nelle analisi di vari autori ex prigionieri si parla di depersonalizzazione, paralisi della sensibilità, riduzione a forme primitive della vita spirituale, concetti diversi per indicare una forma disperata di autodifesa, la ricerca ultima di un rifugio di fronte a un insieme di pressioni distruttive che agiscono contemporaneamente e ininterrottamente. Il culmine di questa autodifesa è il mutato rapporto con la morte, dall'orrore iniziale descritto nei racconti di arrivo e di quarantena, a una progressiva perdita di risonanza emotiva fino all'indifferenza. Quando non si distoglie più lo sguardo, non ci si stupisce più. Ora, al contrario, che nel mondo esterno è la sopravvivenza a suscitare interesse, a chiedere di essere spiegata, mentre la morte, ridotta a routine, finisce per essere percepita anche dai prigionieri come dato normale, i morti come componente naturale della popolazione del campo, insieme di corpi tutti uguali e neppure più corpi, tanto poco si distinguono dallo scheletro. Può succedere così di dormire senza turbamento accanto e in mezzo ai morti, di spogliarli per recuperare un indumento che salvi dal freddo, di reggerli in piedi durante l'appello per non perdere la loro razione di pane, di trattarne i corpi come oggetti. Solo la morte di un amico ha la forza di distinguersi tra le infinite altre e riporta alla coscienza, con le residue capacità di emozione, i valori di prima. Che il processo non sia per tutti così radicale, che gli stati d'animo della stessa persona possano variare da una situazione a un'altra, è fin troppo ovvio, ma non cambia il quadro d'insieme. Molti hanno sottolineato che in una situazione abnorme, una reazione abnorme è il comportamento normale. Tutti sono coscienti che le responsabilità ricadono sul sistema dei lager. Storia e memorialistica hanno descritto itinerari simili a questi o ancora più aspri, ma è necessario ugualmente un grande coraggio per raccontare un così esasperato schiacciamento dell'umanità e per farlo in prima persona, senza la mediazione del linguaggio scientifico o letterario, senza il riparo della pagina scritta, tanto più oggi che la morte viene sempre più espulsa dall'esperienza quotidiana, così rimossa da essere nominata ormai solo per eufemismi. A questi racconti, anche i più sconvolgenti, sono estranei sia al sensazionalismo che avvilisce la tragicità, sia al patetismo che la domestica. È un discorso scarno, sottotono, che trasmette non tanto spiegazioni e interpretazioni, quanto il senso di un incubo, di un sogno, del non potersene fare una ragione oggi come ieri. La memoria non ha trovato pacificazione né nella vita né nella storia, e mostra il segno di una incredulità stupefatta che perdura. Una volta avevo sentito un gerarca fascista dire: qui in Italia la repressione degli antifascisti è ben poca cosa in confronto a quello che si fa in Germania. Poi nell'autobus che ci portò da San Vittore a Bolzano, in una meravigliosa notte stellata, una ragazza mi aveva detto: vedi Bruno, questo cielo nessuno ce lo potrà togliere. E io le avevo risposto: vedrai che ci costringeranno come gli animali a tenere la faccia rivolta verso terra, vedrai che ci toglieranno anche questo meraviglioso spettacolo. Non sapevo con certezza che cosa ci aspettava, però immaginavo qualcosa di terribile. La realtà ha superato ogni immaginazione. Ricordo quando ero guardiano della fogna e al mattino all'alba dovevo recarmi al mio posto di lavoro. A volte mi appoggiavo a un muro per prendere un po' di quel pallido sole della primavera e avevo alla mia sinistra in alto quattro colonne di fumo che uscivano da quattro camini. Dietro si alzava il sole e io lo vedevo come attraverso quattro dita che mi fossi messo a poca distanza dagli occhi. Erano le colonne di fumo del crematorio. Ogni tanto un colpo di vento disperdeva questi fumi e allora arrivava fino a lì l'odore della carne bruciata. C'era gente che subito i primi giorni si sedeva là fuori e si lasciavano attristare, malgrado che noi si cercava di tirarli su, e quelli sono stati i primi a morire dalla fame, dai maltrattamenti, dalla degradazione. Sono rimasti scioccati, non reagivano più. In più quelli che mangiavano forte si sono fiaccati subito. Io forse ho resistito perché avevo già provato la fame, perché nella vita partigiana non è che si mangiava tutti i giorni, alla volta solo qualche chicco d'uva appassita, specialmente quando c'erano i rastrellamenti a Cureggio e si veniva presi dentro, bisognava accontentarsi di quello che si trovava in mezzo al bosco, in mezzo alle vigne. Lì alla quarantena tutti i giorni è la stessa vita. Solo un giorno mi è capitato che mi hanno fatto aiutare a spingere delle carrette dove caricavano quelli che erano morti e qualcuno era ancora vivo. E quel giorno lì è stato un giorno, non credevo mai che arrivassero a prendere la gente dalle carrette con gli uncini, prenderli coi ganci, che erano ancora vivi. Quando poi ho cominciato a capire come stavano le cose, il terrore aumentava ogni giorno di più. E tante volte difatti mi ricordo che mi dicevano: «Ma dai, di qualcosa, parla!» Io non riuscivo più neanche a parlare. Molti sono usciti dalla baracca e si sono appesi a quei fili elettrici dove passavano 500 volt, preferivano morire. Io non sapevo come vivevo. Io vivevo esclusivamente per cercare di arrivare alla fine. Sembra impossibile che si possa stare mesi senza pensare di avere una famiglia, niente, pure è avvenuto. Io ho pensato dopo e mi chiedevo come avevo potuto, che uno normalmente vive pensando alla mamma, pensando ai suoi, mentre invece là niente. Fin quando è stato al carcere militare, invece sì, sì sì, perché forse lì a Torgau, anche se era a carcere, era ancora una vita più o meno umana. Anche se lei era condannato a morte e lo sapeva, certo che l'ora antecedente alle esecuzioni, alle 5 del mattino, quando sentivamo salire le scale, era terribile, ma quando si sentiva scendere le scale, che voleva dire che per quel giorno non chiamavano più nessuno, allora era festa, era giubilo, era vivere. C'erano quelle ore terribili, però c'erano delle ore che erano meravigliose, solo a pensare che uno aveva ancora probabilità di vivere un giorno. Per oggi me la sono scampata e poteva fantasticare, poteva fare quel che fa un essere umano, insomma. Invece a Mauthausen non c'era neanche il minuto da essere ottimisti. In carcere si passava dall'attimo di terrore all'attimo di gioia. A Mauthausen quell'attimo non c'era, perché tutti gli istanti poteva voler dire morire. Lì si viveva la giornata, al minuto, perché oggi sei viva e dopo magari mezz'ora eri morta, e perciò si pensava a vivere e basta. Non sapevamo né che giorno era né che ore erano, non si sapeva mai niente, era tutto finito, non ci ricordavamo neanche il nostro stesso nome. Tutti i giorni erano uguali. Arrivava la domenica, venivamo buttati in mezzo al cortile. Ritornava il lunedì, si cambiava il turno di notte, anziché di giorno o viceversa. non c'era più speranza e neanche più paura, niente, si viveva e basta. Se mi domandi, l'impressione che mi faceva vivere al campo è un'impressione che non riesci a delimitare con qualcosa, a paragonare a qualcos'altro. Hai sentito raccontare del confino o della prigione? Hai letto un libro? E poi vedi che tutto quello che stai sperimentando non sta dentro quelle idee che ti eri creato? A me personalmente faceva tutta l'impressione che poteva farmi in quel momento. Adesso mi sembra che allora pensassi così, che lo trovavo una cosa che io non avrei mai immaginato, la cosa peggiore che potesse capitare a un uomo, e non riesco neanche adesso a farmene una ragione. Ti prendevano tutto, non avevi né asciugamano, né calze, né fazzoletto, né cucchiaio, né niente di niente, eri proprio un'ombra. Io ho cercato di farmi un cucchiaio con dei ritagli di alluminio che ho trovato nella baracca di lavoro, e quando te lo trovavano rischiavi di farti spaccare la faccia perché era un sabotaggio alla Germania. Se tu prendevi un pezzo di ritaglio bisognava cercare di nasconderlo sulle travature della baracca, perché ogni tanto entrava un SS, alè, tutte le tasche fuori, e se ti trovavano un cucchiaio addosso, guai. Guai se ti trovavano un chiodo schiacciato, perché c'era qualcuno che aveva trovato quei chiodi da muratore grossi e l'aveva schiacciato con le pietre e faceva da coltello per tagliare la pagnotta, che era vecchia, era dura, e questo qua era già un capitalista, perché col chiodo lui tagliando le fette, le briciole che rimanevano erano di sua proprietà. Io dico delle cose proprio esatte, non esagero mica niente. Lo sa che a spartire la pagnotta ci voleva un'ora? Andavamo a metterci in un angolo della baracca e poi chi aveva il chiodo tagliava le fette che fossero più o meno uguali, e c'era un altro che aveva una bilancia nascosta, un capitalista anche lui, perché quando era ora di tagliare veniva con la sua bilancia per fare le parti giuste. La bilancia era semplicemente un pezzo di legno lungo come un lapis, con un buco qui e un buco lì, due cordicelle, due stecchi di legno, ma era bilanciata giusta. Allora la prima fetta la attaccava da una parte, la seconda la attaccava dall'altra, poi tirava su, quella lì è più pesante, e gli toglieva un po' di briciole, poi prendeva altre due fette, le pesava, toglieva di nuovo le briciole, metteva lì in un mucchietto. Quando le fette erano tutte uguali, questo mucchietto si metteva poi un po' lì, un po' lì, un po' lì, che fossero uguali anche le briciole. Era una lotta lì, chi prendeva prendeva. Per esempio ad ora, in certe gallerie c'era una fontana, un rubinetto solo, e alle volte si era in 600, 700, 1000, e c'era solo quel rubinetto lì. E tante volte, per toglierci la sete, si andava a bagnarsi la lingua sul sudore della galleria, sull'umidità. Mi ricordo, ci sono stati 18 sotto zero in Mauthausen al blocco Rivière, e c'erano i candelotti di ghiaccio, le stalattiti, che venivano giù nell'interno, e lì c'era già il calore umano. All'esterno era ancora più freddo, e quando al mattino si andava fuori nudi al Waschraum, al lavatoio, vedevi le polmoniti fulminanti, gente che rimaneva stecchita, poi le due ore in piedi a far la conta, con qualsiasi tempo, pioggia, neve e vento. Abbiamo imparato dai russi, per tenerci un po' di calore addosso, a farci dei gambali coi sacchi di cemento, tipo i pastori, li legavamo col cordino, in modo che riparasse. Parlavamo. Ti ricordi a Torino in piazza San Carlo quei poveri che dormivano sulla grata di fronte al caffè Torino? Avessimo avuto noi una grata, perché veniva su il caldo. Nel gennaio-febbraio del 45 ho visto arrivare ragazzi ungheresi. Il più piccolo aveva 6 anni, dai 6 ai 18, venivano dal ghetto di Budapest, erano obbligati come noi alle 6 del mattino fuori, noi tornavamo la sera e si vedevano fuori ancora. 2 o 3 giorni che non siamo andati a lavorare perché i lavori erano fermi per troppa neve, li ho visti che erano tutti nel cortile, si schiacciavano in un angolo, proprio l'istinto di natura, e così schiacciati uno contro l'altro si scaldavano. E mi ricordo, con i loro libretti dicevano le loro preghiere in ebraico. Era una meraviglia vedere questi ragazzi belli, quei bei faccini bianchi e rossi, mori di testa. Allora mi trovavo anch'io dentro, schiacciato un po' alla volta, e si stava bene, perché quando il corpo è unito c'è un caldo meraviglioso, un tepore che non è l'uguale tepore della stufa, però dovevano stare tutta la giornata fuori. Avevamo la pancia che toccava la schiena dalla fame che si aveva, sto pezzettino di pane, si vedeva Gesù Cristo dall'altra parte. Io sono morto 9 volte dalla fame. Lo dico sempre alla gente qua che sono morto 9 volte, ma provvisorio dico, perché sono ancora qua. 9 volte deperito, che andavo per terra e i capò, mi davano calci nel sedere e schiaffi in faccia. Un giorno incontrai un uomo malandato, anziano, molto, molto tirato. Si mise a parlare italiano o torinese, non so più. Anche lui era di Torino, era un primario del Mauriziano, un ebreo, e disse: «Mangia tutto quello che trovi, tutto quello che ti danno, butta giù tutto, perché il tuo stomaco deve sempre rimurginare». Ruminare? Pensa alle mucche? Io mi misi a ridere. Ma come? Le mucche rimurginano? Che ne sapevo? Ma sì, le mucche hanno sempre lo stomaco pieno e lo fanno viaggiare, masticano sempre. Io sapevo conoscere le erbe. Per mia fortuna mio papà andava sovente lì a Bertolla, faceva anche il pescatore, e sovente andavamo per funghi, si attraversava il Po, si andava su sotto la Basilica di Superga, e mi insegnava a raccogliere anche tante altre erbe che erano nei prati. Così, conoscendole, quando trovavo qualcosa prendevo. Bertolla, sobborgo di Torino sulle rive del Po. L'erba lì nei campi ero riuscito a averne un bel po', non potevo mangiarla subito, e ho riempito una tasca di erba. Poi andavo a dormire, ci dormivo sopra, finché è venuta gialla, proprio gialla, e allora tutte le mattine ne tritavo un pochino e l'ho mangiata tutta. Poi alla primavera passavamo vicino a una casa per andare in fabbrica a lavorare, e c'erano dei girasoli, cicoria selvatica, chiamata anche dente di leone, e si raccoglievano. Io avevo fatto una specie di bollitore, ho preso un pezzo di legno, l'ho scavato, poi gli ho messo 2 lamette attaccato a 2 fili, fanno 2 elettrodi, che mettevo nell'acqua e in 10 minuti si faceva bollire. 1 litro d'acqua e facevo cuocere questa verdura, però è durato solo la stagione dei girasoli, 10-15 giorni. Sotto la catasta dei morti veniva un'erbetta. Io quanta di quell'erbetta ho mangiato? Mangiavo quell'erbetta dei morti. Il sogno di un prigioniero, quando si lavorava sodo, essere seduto sotto una pianta al fresco, con un filone di pane da mangiare, sembra assurdo, eppure era il sogno di un prigioniero, quello lì. Di cosa parlavate quando riuscivate? Più di tutto parlavamo del mangiare. Mi ricordo che era il lunedì di Pasqua, eravamo fuori, ci avevano dato quel pezzo di pane, eravamo lì a parlare e dicevamo: chissà se riusciamo ad andare a casa, chissà cosa mangeremo, ci metteremo a mangiare una cosa, mangiarne un'altra. C'era uno qui di Torino, diceva: ah, io quando sarò a casa mi farò fare da mia madre l'agnello. Ci raccontavamo queste cose, Di politica non parlavamo nemmeno più, eravamo sfiduciati. La notte, tutta la notte, ci sognavamo di casa, che mangiavamo e tutto, dormivamo sotto le rosse, sognavamo che eravamo a casa, poi ci svegliavamo un po' e credevamo che fosse un sogno trovarsi lì. Poi alla fine ci svegliavamo proprio del tutto, ma il sogno di mangiare, ma tutta la notte, sognavamo di mangiare, nient'altro, era più forte di tutto. Cercavo di non pensarci un po', come quando uno ha dei problemi o un brutto pensiero, e cerca di evitarlo, di non farci caso, per non sentirselo proprio addosso. E lei raccontava che cantava, si ricorda? Sì, ma era sempre tra di me. Non è che cantavo a squarciagola, canticchiavo. Mi serviva per il morale, per non passare a come andavano a succedere certe cose. Insomma, mi aiutava come morale più che tutto, e il morale lì era una cosa che andava bene. E anche altri facevano così, ma io non ne ho visti molti che lo facessero. Appunto, tutti mi chiedevano perché canti, e io dicevo, beh, tanto piangere o cantare è sempre uguale, non si risolve niente, di conseguenza è meglio che canto. Io non ho mai sognato in vita mia, invece adesso sogno sempre di continuo, da dopo che sono tornato, ma prima niente. E quando ero all'ospedale lì a Linz, ho fatto un sogno. C'era mia sorella Rita, eravamo nella cassina, e là c'è una specie di lago dove si lava la roba noi in campagna, e lei aveva un pettine in mano, mi guardava, aveva anche un nastro verde largo così, la misura del pettine, e lo teneva in mano, e cercava sempre di farlo correre sopra il pettine, e non ci riusciva. Finalmente, fa così, l'ha tirato e è stato attaccato al pettine. E quel sogno cosa ha voluto dire? Ho pensato poi che me ne intendo anche dei sogni. Voleva dire che passavo del male tutto, però mi salvavo. E difatti mi sono salvato. Delle volte sognavo cose brutte, delle volte cose belle. Ero giovane, sognavo delle ragazze, delle volte la montagna, andavo col pensiero, evadevo, specialmente quando andavo sul lavoro. Abbiamo sentito Pasqua arrivare, quello non me lo dimenticherò mai, e lo raccontavo l'altro giorno a mia moglie. Andavo a lavorare, facevo il turno del mattino, mentre prendevamo il treno che ci portava sul lavoro, sentivo le campane della chiesa che suonavano. Era Pasqua, noi si andava a lavorare e non si sapeva se si tornava indietro. Non sognavo donne. Lei non mi fa questa domanda forse per discrezione, ma le dico sinceramente che in quei giorni, in quei mesi che io ho passato in deportazione, sognavo la libertà, sognavo di mangiare, ma non sapevo più se ero maschio o femmina, e nemmeno discorsi, non so, bravate del genere, mai, mai. Io penso che anche per gli altri fosse lo stesso. Non c'era più quel senso di normalità della vita, lì c'era soltanto la sopravvivenza che contava. Per noi la più bella donna si chiamava libertà. Pagina 230.